Allora, mi sono appuntato le cose che sono uscite adesso in modo molto veloce. No, mi sembra che sia fondamentale, ma veramente la parola scopo, che peraltro è uscita. Cioè questa idea per cui forse ci siamo resi conto che la nostra vita non può esistere se non c'è davanti a noi una visione. Ho una visione che sia ampia, alta, profonda, anche un po' coraggiosa. Perché no? Anche un po' ideale, che non vuol dire idealista, non vuol dire utopica. Però credo che forse oggi abbiamo bisogno di ridirci, ripeto, che per vivere l'uomo vive così. Non guardandosi l'ombelico, non guardandosi indietro, ma perché c'è qualcosa che ci viene incontro. Tra l'altro siamo in avvento ormai, no, il senso dell'avvento è questo, ed è interessante che molti di voi l'abbiano detto. Abbiamo sentito una sintonia, ci siamo arricchiti, no, perché intanto parlando con qualcun altro, e quindi non ci sono solo io, c'è qualcosa che sta attorno a me, che non è solo dentro di me, e che mi permette di uscire, di guardare fuori. È interessante che il nostro corpo già è fatto così, i nostri occhi non possono guardare dentro, guardano davanti. Lo scopo, sarebbe, utilizzo una provocazione, ma è interessante che a livello aziendale oggi proprio le aziende stiano riscoprendo il senso del condividere delle cose insieme, l'avere uno scopo. Speriamo di non fare il contrario, che sia poi la Chiesa veramente a non fare questo, a non avere più una visione di questo tipo. E a volte ci siamo, Quindi, credo che il lavoro che abbiamo fatto oggi sia enorme, nella sua semplicità è enorme. Cioè ci permette di ricordare che senza uno scopo grande, alto, e da condividere insieme, il rischio è di non andare poi da nessuna parte. Quindi questo ci fa bene proprio dal punto di vista spirituale. È stato anche bello, chi ha detto, inspiegabilmente siamo quelli che ancora pensano che la Chiesa sia un mistero, nel senso bello del termine, non un mistero in senso negativo. Inspiegabilmente, è bella questa parola. Cioè se tu hai uno scopo alto, anche ciò che sembra inspiegabile, tutte le volte che avresti voglia di dire non vale più la pena, no, vale di nuovo la pena. Non perché c'è qualcosa di magico, non perché le cose vanno tutte bene. Questo è molto interessante. La preghiera del Padre Nostro è questo, Non ci abbandonare alla tentazione, vuol dire questo. Signore, tienimi la mano sulla testa perché là dove mi sembra che non valga più la pena fare niente e posso avere anche tutti i motivi per dire che non vale la pena, la tua mano però mi dice che vale la pena. Questa è una roba molto grossa. Quindi la parola inspiegabilmente, no, al di là magari della battuta, è molto bella. Cioè noi più abbiamo uno scopo, più guardiamo davanti, più impariamo a condividere tutto questo, più ci arricchiamo e più possiamo invocare anche col Padre Nostro, Signore, tienici tu la mano sulla testa per non affondare, ma anche in senso positivo, perché possiamo ridirci che vale la pena. È un po' come Isaia prima, in un contesto di sbando totale per Israele, questo è ancora capace di dire partiamo con gioia. Dove con gioia? Partiamo con gioia? Ma voi siete pazzi? No, c'è uno scopo. Partiamo, ripartiamo perché gli alberi batteranno le mani. Oh, bellissima questa cosa qui, come dire, non la vediamo, ma abbiamo la fiducia certa che questo è possibile. Vedete che allora parlare di responsabilità, di passione, eccetera, è qualcosa di profondamente spirituale. Di profondamente spirituale, altro che burocratico. E vuol dire che in questa passione, in questa responsabilità per altri, ci mettiamo lì dentro la nostra vita e viviamo la nostra spiritualità cristiana. Non può essere qualcosa che si aggiunge dall'esterno e magari anche di eccessivamente pesante rispetto alla nostra vita, alla nostra normale vita di credenti. Anzi, avere uno scopo, e quello scopo alto è ciò che ti permette di vedere che attorno a te ci sono altri che ti arricchiscono, ci può essere una sintonia, e allora comincia da lì, anche dove ti sembra che tante cose siano inspiegabili. Una visione, qualcosa di ampio, che ti dà anche respiro, che ti dà ossigeno. Questo vale anche per noi preti, eh? Quando ti chiudi e quando non hai più questa ricchezza, inaridisci. Invece lo scopo. Allora, non vi prendo altri minuti eccessivi. Quello che vorrei provare soltanto a sintetizzare, ma partendo da quello che già è stato detto dai gruppi, è provare un po' a riprendere tutte queste cose dal punto di vista più spirituale, possiamo dirlo, per fare in modo che tutto questo animo assembleare, come abbiamo già detto all'inizio, non sia qualcosa che si aggiunge dall'esterno, ma ci riguardi effettivamente come credenti. Se voi riprendete il foglio della preghiera di questa mattina, girando il foglio dopo Isaia, ci siamo già letti questo brano di Vangelo di Gesù che invita, notate, non solo i discepoli, ma la folla, quindi tutti, ad assumersi innanzitutto la responsabilità del discernimento sulla propria vita. E Gesù lo dice in modo anche molto provocatorio. Voi siete capaci di leggere i segni legati al meteo, diremmo oggi, o sapete quando fa brutto, quando fa bello, attenzione a non scivolare poi su ciò che davvero conta. Cioè, se non siete in grado poi di leggere, lo diciamo col termine del Vaticano II, i segni dei tempi, beh, allora dove siamo, che facciamo? Ci inaridiamo. Ma intanto Gesù ci sta dicendo, con i termini di questa mattina, voi potete avere uno scopo, siete in grado di leggere questo tempo e questa storia. Perché non lo fate? Perché non lo fate? O Vangelo di domani, svegliatevi, svegliatevi. Diciamocelo a vicenda, siamo salvati da chi è vicino a noi, sapete? Perché l'altro ci sveglia. Soprattutto quando siamo un po' aridi, soprattutto quando le cose non vanno bene, l'avete detto prima voi, no? L'altro ci salva, l'altro ci salva, perché ci sveglia. Svegliati, perché tu puoi essere capace di avere questa fiducia nella vita, negli altri, e il fatto che si possa leggere questa storia in un certo modo. Ok? Quindi teniamo sullo sfondo questo brano di Vangelo perché credo sia molto forte e anche pieno di fiducia nei nostri confronti. Abbiamo questa capacità che ci è data da Dio stesso, e allora forza, non da soli ma insieme. Sotto trovate quattro località tipiche del Vangelo. Allora, breve percorso che proviamo a fare adesso a conclusione della mattina. Come Gesù, il figlio di Dio, ha letto la sua vita, ha fatto discernimento sulla sua vita per cogliere quale poteva essere il senso della sua missione, della sua responsabilità di figlio di Dio in mezzo agli uomini. La geografia nei Vangeli è molto interessante. E noi quest'anno parleremo di città, pensate anche all'Apocalisse, alle sette chiese e così via. Non mi sembrava bello provare a riprendere anche la vita di Gesù attraverso i luoghi che lui abita. Non c'è nulla di nuovo qui, e però forse ci aiuta a riscoprire una certa saggezza. Ripeto, come Gesù, guardando attorno a sé, esattamente quello che noi abbiamo fatto prima, non guardandosi dentro, guardandosi attorno, ha letto la presenza del Padre suo dentro le cose più comuni della vita. Ok? Ha fatto discernimento, ha aperto gli occhi attraverso quattro luoghi che per lui sono stati semplicemente decisivi. Vedete che i luoghi, le cose, anche le cose concrete, che tocchiamo, che ci circondano, non sono mai banali e sono parte di noi. Allora, il primo passaggio può essere questo, e se può servire per un discernimento, per una consapevolezza di che cosa significhi assumersi una responsabilità in associazione, nella Chiesa, nel mondo, in modo più ampio, semplicemente. La prima realtà è quella di Nazareth. Nazareth, che cos'è per Gesù? Sono quei 30 anni di umanità piena, vissuta a bagnomaria, potremmo dire, dentro le esperienze più comuni della vita, che hanno preparato Gesù a tutta la sua vita. Anzi, è già sbagliato dire preparato, come se fosse solo l'anteprima di qualcosa che poi avviene. No, lì è già la rivelazione di Dio. Charles de Foucault ce lo dice in modo molto chiaro, il mistero di Nazareth, il nascondimento di Dio tra noi, che non vuol dire essere nascosti in senso intimistico, ma vivere le cose più comuni della vita di tutti. 30 anni su 3 sono molto strani, no? 3 anni Gesù predica, 30 anni impara a vivere stando nella vita. Impara a vivere stando nella vita. Questa l'ho chiamata profezia, perché credo che questa sia la profezia di oggi. E forse, se ci può essere un criterio, magari anche per individuare, forse chi tra noi può essere oggi in grado di assumersi anche una responsabilità un po' più grande, questo potrebbe essere un primo grande criterio, cioè come insieme e anche a livello più personale, per chi si assume una responsabilità, abbiamo il coraggio di leggere il Vangelo, la presenza del Vangelo nelle forme comuni della vita. Nelle forme comuni della vita. Questo non è scontato, ma credo che questa sia la profezia di oggi. Scusate se mi permetto di dirlo, ma lo dico proprio come assistente, come donna. Basta con gli spettacoli. Basta con gli spettacoli. Basta con gli effetti speciali. Non ne possiamo più. E se la Chiesa diventa solo questo, sinceramente, basta. Penso che anche la realtà giovanile non ne possa più. Non ne possa più. Cioè, mi viene da dire oggi qual è la vera profezia. E stare dentro le cose di tutti i giorni. Certo, con la profezia del Vangelo. Pensate che autostrada si può aprire davanti a noi. Perché la vita non ce la inventiamo, la vita c'è. La scuola, il lavoro, la famiglia, la nostra comunità parrocchiale. E questo lo dico anche come prete, perché poi il prete non vive altrove. Si spera. Teniamola questa cosa. Ma ce lo siamo già detti prima, no? Quando qualcuno di voi diceva: ci siamo raccontati non gli spettacoli, la vita, magari la fatica che ho nell'affrontare quel momento associativo, ma perché dentro di me ho una ferita, magari lo dico, lo esprimo, perché so che c'è qualcuno che può ascoltare questa mia vita. Forse abbiamo bisogno, credo, di responsabili così. Questo tra l'altro ci aiuta a ricordarci che quel compito, vedi, non è qualcosa che si aggiunge a te rispetto già alle 100 cose che hai da fare, ma forse ti aiuta a stare ancora più dentro al tuo lavoro, alla tua famiglia, con uno sguardo un po' più ampio, più profondo, ok? Statuto dell'Azione Cattolica. Pagina 149 si legge, a proposito della formazione delle coscienze laicali per l'oggi. Me lo sono riletto perché è un testo spirituale. Il silenzio ci permette di essere persone pensose. Mi è piaciuta molto questa cosa qui. Capaci di coltivare il gusto della riflessione. Ciascuno deve farsi sensibile e attento all'attualità, attraverso un'informazione seria su quanto accade. È bello questo, stare dentro le cose della vita, facendosi una consapevolezza bella, buona, profonda delle cose. Un interesse aperto ai problemi del mondo e del proprio territorio. E poi qui dice una cosa che vi butto lì, può essere una bella cosa che possiamo fare. Occorre avere dei libri cari. Libri. Ma non abbiamo tempo, no? No, libri. Studiare. Autori preferiti. Bello, eh? Ai quali attingere come a maestri che fanno da punto di riferimento per coltivare una coscienza riflessiva. Cioè non dare per scontato le cose che viviamo, quelle più comuni. Nazareth. E magari ci può aiutare un autore. Ok, prendiamolo. Ci può aiutare quel libro. Leggiamolo. Non ho tempo. Male. Perché se non lo fai, stai perdendo tempo. Non è tempo perso. Leggi. Non lasciare che la normalità della tua vita, Nazareth, diventi troppo superficiale, perché Dio è lì. Non è nell'evento speciale, è lì. Leggi, fatti aiutare. Lo statuto, quindi, statuto della città, bellissimo, fantastico. Ok, Nazareth, la prima cosa. Quindi un discernimento che passa attraverso le cose più comuni della vita, ma che sono da capire. Spesso è vero, no, che ci manca l'ABC delle cose più quotidiane. Cosa vuol dire nascere, cosa vuol dire ammalarsi, stare insieme, imparare uno scopo comune. Seconda cosa, il secondo passaggio geografico, una grande città, la città di Cafarno. Quando Gesù passa dalla sua famiglia d'origine all'età adulta, oltre a non starsene a casa sua, non si ritrae nel deserto. Questo succedeva per esempio per Giovanni Battista, ma che cosa fa? Entra in città, vive la città. Tra l'altro vive una città molto complicata, non va in un paesino, va in una città, e Cafarno è una città molto simile alle nostre. Che cos'è Cafarno? Cafarno è il luogo di religioni diverse, perché è così, è il luogo di commerci, dunque ci sono persone molto diverse che vanno e vengono, e dunque è necessario sempre e continuamente confrontarsi. Tant'è che poi a Gesù a Cafarno andrà da un lato molto bene, perché sarà ospitato in casa, eccetera, da altre parti cominceranno i problemi. Vi ricordate, non sarà capito, eccetera eccetera. Però è interessante che l'età adulta di Gesù coincida con il massimo delle relazioni, con il massimo dell'apertura, non con la difesa, non con la chiusura. Cafarno è il luogo delle relazioni, dove tu ti metti totalmente in gioco e dunque rinunci anche alle tue difese. E se volete, un po' come abbiamo fatto prima. È sembrata una cosa piccola, ma non è. È nei gruppi, forse a un certo punto vi è stato chiesto, giratevi e con chi c'è parlatevi. E qua già ci conosciamo, insomma, ok, no? Pensate a fare questo lavoro, ti giri e quello che hai lì non lo conosci. Quindi non sai se è tuo nemico, non sai se è tuo amico, eppure stai raccontando a lui qualcosa di te. Vi ricordate il Vangelo prima? Almeno per astuzia, quando tu stai camminando lungo la strada, mettiti d'accordo con il tuo avversario. Almeno per astuzia, perché se poi le cose vanno male, dovrai andare in prigione e pagherai fino all'ultimo spicciolo. Come sempre, Gesù è molto provocatorio, no? Ma ci sta dicendo questo. Un altro criterio fondamentale della vita, che cos'è se non il dialogo? Originariamente, non solo dopo, originariamente noi siamo dialogo, siamo relazione, fino addirittura a immaginare che si possa fare anche un pezzetto di strada fin dove possibile anche con colui che si manifesta eventualmente come il tuo avversario, o magari meno, che semplicemente ha una cultura o forse addirittura anche un'idea molto diversa dalla tua. Però mi sembra che a Cafarnaum, nella vita di Gesù, succeda questo. Allora un secondo grande criterio, perché no, potrebbe essere questo, anche per le nostre piccole o grandi responsabilità. Assumersi una responsabilità, particolarmente oggi, vuol dire avere il senso, la capacità di dialogo, di confronto reale, senza paura, senza difese. Profezia, il Vangelo nelle forme comuni della vita, secondo il dialogo. Perché senza questo non puoi vivere. Statuto. Dio ci vuole responsabili della città degli uomini, cioè del contesto umano organizzato di cui siamo parte, che ci è dato come dono e come compito, accettando anche con serenità il rischio di scelte storicamente situate. Significa riscoprire il valore della partecipazione, che contrasta ogni tentazione di delega. Si tratta di conoscere e accettare la fatica dell'essere cittadini, Cafarnaum, disponendosi al dialogo con coloro che si incontrano nelle piazze della città. Statuto della città è che ci mette dentro la vita comune di tutti, anche là dove quel dialogo diventa confronto, a volte anche difficile. Eppure questo è da maturare dal punto di vista spirituale. Quasi finito, eh? Il terzo passaggio, passiamo al momento della risurrezione, Emmaus. Emmaus è il luogo della fragilità, vi ricordate, noi discepoli di Emmaus, ritorniamo di nuovo al tema che è uscito da parte di alcuni di voi prima, è il tema del voler bene alla Chiesa. Una Chiesa che però, attenzione, sembra essere molto simile a ciò che stanno vivendo i due discepoli che in modo deluso stanno scendendo da Gerusalemme a Emmaus. Quel testo è scritto non per chi non è parte della Chiesa, è una lettera accorata alla Chiesa stessa. Noi dovremmo ogni tanto riconoscerci in quei due discepoli, delusi, ma non è più come una volta, ma non siamo capiti, ma alla fine che cosa sta succedendo? E magari abbiamo anche ragione, ci lamentiamo, ok? Giusto, è vero, e anche così un sacco di volte. Però, che cosa succede a Emmaus? Ci ricordiamo molto bene. C'è qualcuno che, tornando a far risuonare la scrittura, tornando a spezzare il pane, tornando a credere nella fraternità, poco per volta, lentamente, permette ai nostri due amici di dire esattamente quello che ci siamo detti prima. Anche ciò che è inspiegabile può accadere, che io mi riappassioni da capo alla bellezza della comunità di Gesù Cristo, accettando però tutte le fragilità che ha, che non vuol dire legittimarle, ma vuol dire accettare la fragilità che è mia e che è anche sempre quella dell'altro. Essere fragili non è una maledizione, è una benedizione. Vuol dire imparare di nuovo a risorgere. Se penso di poter fare tutto da solo, ci può essere un responsabile così, che magari anche a livello carismatico è eccezionale, ma se non si riconosce fragile, capace di vivere con l'altro, che cosa si può costruire insieme? C'è il rischio poi a un certo punto di rimanere delusi e di tornarsene da Emmaus, no? Come dire, io non ce la faccio più. Ma magari c'era qualcuno con te, potevi farti aiutare, no? Allora, il terzo passaggio è la fraternità, che è poi il tema dell'ecclesialità. Sentite che cosa dice lo statuto. Il senso dell'ecclesialità è da parte di chi si assume una responsabilità. In AC. La Chiesa porta con sé l'eternità. Molto forte questa cosa, eh? Ma è anche sempre situata nel tempo e nella storia. Per questo non è mai una comunità perfetta. Bello lo slogan della CR, eh? Non dice una città perfetta, meno male, una città giusta, è diverso. La città perfetta non c'è, la chiesa perfetta non c'è, il prete perfetto non c'è, neanche il papa perfetto c'è. Mi sono reso conto dopo che vabbè, l'infallibilità è un po' un'altra cosa, ma il Papa Francesco ci sta aiutando a capire il senso che ha. È necessario però che ci siano delle relazioni giuste, umane, che possono essere costruite insieme. Tale realtà è per noi, leggo di nuovo, un'esperienza da riconoscere, attraversare per rendere più maturi i rapporti fra le persone e la stessa coscienza ecclesiale. Imparare a gestire con sapienza e carità, io non sono capace, ve lo dico già, ogni tanto ci provo, le tensioni che sorgono nella comunità cristiana, diventa così un banco di prova della nostra fede, un'occasione di crescita e di purificazione. Non bello come dicevate prima, noi siamo quelli che mettiamo sempre i puntini sulle i, poi gli altri se ne vanno tutti, noi alla fine ci siamo. Bene, ma dovremmo rallegrarci di questo, eh? Dovremmo rallegrarci. Perché tante volte siamo come i due discepoli di Emmaus, poi però ti basta un attimo, ti basta un momento per dire torniamo in città, perché questa roba tiene, perché questa roba ha senso. Conclusione, c'è anche un altro passaggio nella vita di Gesù che può diventare qualcosa di più preciso a livello associativo, ed è Betania, il luogo degli amici di Gesù. Forse mi viene da dire, potrebbe essere questo l'ambito più direttamente associativo, che non è intimistico, non è il gruppetto chiuso, è un'altra cosa. Betania è il luogo in cui Gesù si ferma e trova gli amici, trova Lazzaro, trova Maria, Marta, vi ricordate? E anche il luogo in cui una donna, qui dovremmo aprire un bel capitolo, anche sul tema del ministero, ma vabbè, non so, il sinodo dell'Amazzonia dove sta andando, vedremo, non lo so. Una donna fa uno dei gesti più grandi nei confronti di Gesù, vi ricordate l'unzione di Betania, poco prima che Gesù inizi la sua passione eccezionale, cioè luoghi in cui succede qualcosa di profondamente umano. Allora, questo credo che sia il senso associativo, l'avete già detto voi anche prima, dove la cura associativa vuol dire, e qui riprendo semplicemente di nuovo lo statuto, da parte soprattutto dei responsabili, l'accompagnamento dei carismi diversi. Chi è responsabile non prende tutto ciò che succede attorno a sé e dice ci sono io al centro, è il contrario, più tu hai responsabilità e più dovresti essere capace di consegnare a ciascuno le proprie capacità, è perché ciascuno possa venire fuori per quello che è. E Gesù sente questo sulla sua pelle, quando a Betania scopre la bellezza dell'essere insieme così, dove lui stesso si sente investito di una responsabilità da parte di altri, no? Che colgono in lui qualcosa di speciale. E poi il tema della diversità delle generazioni. Se andate sullo statuto, questo è molto molto preciso, eh? Cioè il senso dell'essere associazioni e essere associazione è questo. Forse è uscito anche prima. Per esempio, qualcuno diceva che è bello sentire la passione di qualche giovane che ci rigenera. E poi può essere anche il contrario, magari l'adultissimo può consegnare qualcosa di fondamentale a chi è piccolo o a chi è giovane, l'intergenerazionalità. E poi il tema della formazione. C'è un passaggio che non conoscevo, molto interessante. Ho finito, eh? È tardi, sì, tardissimo. Sul tema della formazione, che dice così. Beh, il compito del responsabile è quello di prendersi cura di tutta la vita associativa. Non esattamente come a Betania ciascuno si prende cura di quella casa. Garantendo la qualità di essa, egli garantisce la prima condizione della formazione, tutta la vita associativa. Dove non c'è una buona vita associativa, manca una delle opportunità formative essenziale. Il responsabile, inoltre, ha cura di suscitare vocazioni educative, di promuovere tutti quei luoghi collegiali che favoriscono il dialogo tra gli educatori e consentono un'azione educativa pensata e condivisa. E poi aggiunge, per questo il consiglio può istituire la figura dell'incaricato per la formazione. Ora non so questo cosa voglia dire o se bisogna aggiungere ancora un altro incarico, non penso che sia questo immediatamente, però è una roba forte, no? Cioè non dimenticarci mai che se non c'è questo momento formativo, profondo, noi possiamo fare un sacco di cose, ma rischieremmo di non avere più quello scopo di cui ci siamo detti prima, noi che è capace di tenerci in piedi e di non farci andare un po' di qui e di là e poi scendere come i due di Emmaus che dicono addio, non ce la faccio più, no? Non so più dove andare, non so più che cosa fare. Stop, non aggiungo altro. Mi sembra che queste quattro cose possano essere anche degli ulteriori criteri che possono servirci per camminare in questo anno assembleare. Vi ripeto velocemente cosa vuol dire cogliere il Vangelo nelle piccole cose di tutti i giorni. Questa è la profezia, la capacità di dialogo, apertura, confronto, apriamo in un mondo che chiude, apriamo. Il Vangelo è ossigeno e non dobbiamo averne paura. L'ecclesialità, la fraternità potrà essere ferita mille volte, centinaia di volte, ma non abbandonarci alla tentazione. Dici che questo è sempre possibile. E curiamo a livello associativo anche le cose più piccole, più semplici, le generazioni diverse, l'essere insieme, perché dentro queste piccole grandi cose di tutti i giorni e possono accadere davvero le cose più grandi. Permettetemi di ricordarlo sempre, perché questo è un discorso spirituale grande, credo. Gli effetti speciali lasciamoli ad altri. Non credo che ci facciano bene. Ci fa bene invece camminare così. Stop.